Ok.
E qui comincia.
Matteo, Riccardo, sarebbe interessante dire come si fa a parlare della donna nella chiesa, basta alzare gli occhi, basta non guardarsi la punta dei piedi come facevano a volte i parroci, no? Un anziano prete che diceva quando entra una donna in sacrestia, mi hanno insegnato in seminario, parroco che era vecchio, quando ero giovane, mi hanno insegnato in seminario a guardarmi la punta delle scarpe. E se guardi la punta delle scarpe non ti accorgi che un'assemblea così è tutta fatta da donne. Io sono venuto con molto piacere a parlarvi di un argomento sul quale lavoro da molti anni. E diciamo, il lavoro che il teologo fa è cercare di ravvivare il fuoco. Questa è una bella immagine che di recente, tre giorni fa, Papa Leone ha usato per i preti di Roma. In questo discorso di cui io ho citato all'inizio del foglio alcune battute importanti, lui dice, noi abbiamo un rapporto col fuoco, che è il fuoco del Vangelo, dello Spirito, la grande tradizione ci è passata come un fuoco. E tuttavia la logica del fuoco è che se tu non lo sai trattare, può anche spegnersi. Lo devi ravvivare, devi saper soffiare, fargli dargli ossigeno, mettere legna. Ecco, lungo la storia la Chiesa ravviva un fuoco che non accende lei, se lo lascia donare ogni veglia pasquale, nuovo. Abbiamo sempre bisogno di un fuoco nuovo, da cui traiamo. Ma che dobbiamo ravvivare? Per questo allora, non vi spaventate, il foglio è sovrabbondante rispetto a quello che dirò, ve lo portate a casa, potete rileggerlo. Io toccherò solo alcuni punti, ma cerco di fare con voi un percorso di, diciamo così, riappropriazione di una tradizione che viviamo da sempre, ognuna di noi, ognuno di noi, sta dentro la logica eucaristica. Da quando è nato, comunque da quando ha fatto la prima comunione, ma appunto su questo che è uno dei fuochi centrali, se non sappiamo ravvivarlo, rischiamo non di spegnerlo, ma di non considerarlo più centrale, di farlo diventare irrilevante. Per ravvivare il fuoco non è solo questione di buona volontà, bisogna lavorare, mettersi in discussione, cambiare concetti. Perché lungo la storia l'abbiamo fatto tante volte e noi siamo tra le generazioni che lo devono fare. Questa cosa i teologi, ma anche molti pastori, la dicono da tanto tempo, ma quando la senti dire da un papa sei confortato. Quindi ho messo due citazioni di Papa Leone che dice così. Le fatiche e le incomprensioni possono anche essere occasione di riflessione sulle sfide pastorali da affrontare. In particolare, circa la relazione tra iniziazione cristiana e evangelizzazione. Abbiamo bisogno di una chiara inversione di marcia. Non dice guida un po' più a destra o un po' più a sinistra, dice inversione di marcia. La pastorale ordinaria è strutturata secondo un modello classico che si preoccupa anzitutto di garantire l'amministrazione dei sacramenti. Ma un tale modello presuppone che la fede venga in qualche modo trasmessa anche dall'ambiente circostanze, dalla società come dall'ambiente familiare. In realtà, i cambiamenti culturali e antropologici che sono avvenuti negli ultimi decenni ci dicono che non è più così. Anzi, assistiamo a una crescente erosione della pratica religiosa. Quello che abbiamo fatto per decenni, e lo abbiamo fatto anche bene, non funziona più, non perché quello che facciamo non va bene, perché il mondo è cambiato. Le famiglie non sono più quelle di prima, la società non è più quella di prima. Allora, se tu pensi che i bambini dai 6 anni agli 8 anni fanno catechismo e poi fanno la prima comunione e sono iniziati, fai un buco nell'anno e non ottieni niente. Con tutta la tua migliore buona volontà. Sentiamo poi avanti il Papa. Dice, leggo solo l'eretto, dopo aver citato Papa Francesco a cui si ispira, dice: è necessario che la pastorale parrocchiale rimetta al centro l'annuncio per cercare vie e modi che aiutino le persone a entrare nuovamente in contatto con la promessa di Gesù. In questo contesto, l'iniziazione cristiana, spesso modulata su ritmi scolastici, ha bisogno di essere rivista. Occorre sperimentare altre modalità di trasmissione della fede anche al di fuori dei cammini classici, per cercare di coinvolgere in modo nuovo i ragazzi, i giovani, le famiglie. Questo l'ha detto Papa Leone il 19 febbraio, parlando ai preti di Roma. Da dove cominciamo? Allora, il titolo che mi è stato dato, quindi che io ho preso così come mi è stato dato, è Vivere l'Eucaristia oggi tra desiderio e realtà. Dunque, con un desiderio, che è in fondo una parola antichissima del Vangelo di Luca, si riferisce appunto a Gesù, il desiderio di celebrare la Pasqua con i suoi. Quindi il rapporto con l'Eucaristia si nutre di un desiderio che non è nemmeno nostro, è il desiderio del nostro Signore, che ci è trasmesso. Ma la realtà ci chiede che quel desiderio sia alimentato con parole nuove, con strategie nuove, con procedure nuove. Questo chiede anzitutto un passaggio molto difficile, perché è un passaggio che nel mio modo di parlare, cioè del teologo, è un passaggio sistematico, ma non vi dovete spaventare. Di recente ho fatto l'esempio con i miei studenti, cos'è sistematico? È il modo di considerare una cosa in un orizzonte. E ho fatto un esempio. Venivo appena da un viaggio fatto in Francia, a Parigi, dove ho mangiato la pasta. Allora, la pasta è pasta in Italia, in Francia, in Germania. Ma sistematicamente per un parigino la pasta è un'altra cosa rispetto che per un italiano. Cos'è sistematico? È l'orizzonte simbolico in cui tu collochi un cibo. Un parigino ha la simbolica della baguette, su quello gioca la sua vita, non sulla pasta. La pasta la usa come un contorno dell'arrosto, scondita. Sistematicamente per l'italiano è un insulto alla pasta. E perché vi dico questo? Perché quando noi parliamo di Eucaristia, senza accorgercene, noi la sfiguriamo, prima di tutto perché pensiamo che sia una cosa. Non è una cosa. L'Eucaristia è un rito, un processo rituale al quale dobbiamo iniziare non solo i bambini, anzi non anzitutto bambini, fanciulli, ragazzi, ma gli adulti, perché gli adulti sono fuori dell'Eucaristia. La vivono appunto come una cosa esterna, sacra, ma una cosa. Mentre si tratta di un processo. Allora, vedete il sottotitolo? Iniziare i ragazzi, celebrare da adulti, vivere in Cristo. La vita in Cristo, che è la vita cristiana, passa attraverso una celebrazione settimanale, che è la celebrazione del primo giorno dopo sabato. Poi puoi celebrare anche tutti i giorni, ma il primo giorno dopo sabato è l'identità del cristiano. Quando iniziamo a vivere la pienezza della vita cristiana, la domenica per noi è il giorno della celebrazione. Ma vedete, io sono molto colpito, se guardo la mia biografia, perché a me nessuno l'ha insegnato così, ma vedo che ancora oggi è così per molti ragazzi che fanno la prima comunione, ma nessuno gli ha detto che non sono diversi perché ora mangiano il corpo di Cristo, ma perché entrano in un processo rituale che chiede a loro di stare nella regolarità del rapporto con il primo giorno dopo il sabato, in cui fare tante cose, tra cui mangiare il pane e bere la calce. Ma questo non si dice così. Allora, il fatto che i catechisti, ma soprattutto le catechiste, che sono di più, questo contenuto non lo abbiano ancora elaborato, non è colpa loro, è colpa di una Chiesa che non ha ancora messo a fuoco che cosa è in gioco in quel processo rituale. Dunque, noi ci occupiamo di capire che abbiamo a che fare con una sequenza di azioni e di parole. Per questo la prima terapia, no? Il linguaggio è una terapia. Se comincia a parlare diversamente, comincia a fare le cose diversamente. Per parlare diversamente bisogna avere esperienza che le cose possono essere diverse. Ma quando comincia a parlare diversamente, comincia a fare le cose diversamente. Allora, la prima cosa che io vi suggerisco, e vi potrà sembrare strano, è che come catechiste voi dovreste lentamente, non dico da domani, ma in un percorso di ascesi personale, lasciar cadere l'idea che i giovani o gli adulti facciano la prima comunione. Questo modo di parlare è sbagliato. Non c'è il fare la prima comunione, c'è l'entrare nella pienezza della celebrazione eucaristica, che ha al suo culmine la partecipazione al pane e al calice come corpo e sangue. Ma appunto, vedete, dire fare la prima comunione ha le sue giustificazioni storiche. E qui bisogna fare un po' di storia, perché noi siamo nel 2026 e nessuno si ricorda più come le cose sono cominciate. Ma non sono cominciate da San Pietro, ma neanche da San Bonaventura o da San Tommaso. Sono cominciate con Pio X, Papa dei primi del Novecento. Il Papa Pio X ha fatto una cosa rivoluzionaria. Ha detto che la prima comunione non si doveva più fare a 12 anni, come si faceva fino ad allora, ma che un bambino di 7-8 anni, una bambina di 7-8 anni, poteva già fare la prima comunione. Quindi quel Papa ha abbassato l'età della prima comunione di 3-4 anni, almeno nelle sue intenzioni. Perché lui l'ha scritto nel 1910, ma mia mamma, che ha fatto la prima comunione nel 1939, l'ha fatta a 12 anni. Come vedete, non è solo la Chiesa di oggi che fa come vuole. I papi parlano e la Chiesa va per conto suo. Tra il 1910 e il 39 un papa ha parlato, 30 anni dopo, come se non avesse detto niente. Io però, che sono il figlio di quella donna, negli anni fine anni 60 ho fatto la prima comunione a 8 anni. Dunque, vedete, in due generazioni le parole di un papa del primo Novecento sono diventate attualità. Ma il papa che ha parlato così ragionava ancora come si faceva allora. Il bambino o l'adulto cominciava a fare l'atto di culto della comunione, cioè andava dal parroco che gli dava la comunione. Ma questo lo faceva fuori dalla messa normalmente. Perché in quella chiesa la comunione è un atto che si fa autonomamente rispetto alla messa. Pensate che è stato così fino agli anni 50. Fare la comunione è un atto di culto personale staccato dalla celebrazione eucaristica. La grande novità che oggi comincia a diffondersi è che fare la comunione è un rito della messa, è parte della celebrazione eucaristica. Ma perché facciamo fatica a dirlo? Perché per secoli lo abbiamo messo fuori per ragioni, diciamo così, di conflitto con i protestanti. Pensate che il vero motivo per cui i cattolici si sono abituati nel 600, nel 700, nell'800 e per buona parte nel 900 a fare la comunione fuori dalla messa è perché i protestanti pensavano da Lutero in poi che la presenza del Signore ci fosse solo al momento della comunione. Allora noi cattolici abbiamo detto: ah sì, io faccio la comunione fuori dalla messa, così ti dimostro che la presenza c'è anche prima e dopo. Per cui noi abbiamo cambiato le nostre pratiche per un motivo di sfida. In realtà la grande tradizione sa che la comunione è un rito della messa. Per questo, quando andiamo a fare la prima comunione, siamo ancora in quella mentalità vecchia. Si tratta di rendere piena la partecipazione alla celebrazione eucaristica. A questo iniziamo i bambini, i ragazzi, i fanciulli e gli adulti. Possiamo dirlo meglio? Sì, possiamo dirlo meglio. Anziché dire fare la prima comunione, io vi suggerisco iniziare i ragazzi e le ragazze alla prima piena partecipazione alla celebrazione eucaristica domenicale. Un altro problema: noi abbiamo staccato la comunione dallo spazio e dal tempo. Si fa la comunione? No, si fa la comunione, si partecipa all'Eucaristia il primo giorno del sabato, poi se vuoi anche al martedì e al giovedì, ma la tradizione sa che il punto chiave è capire che quando finisce il sabato e si entra la domenica, quel giorno è il giorno del rendimento di grazie, è il giorno della creazione nuova, è il giorno della risurrezione, è il giorno della nuova vita, e in quel giorno si partecipa a tutto il processo rituale che chiamiamo Eucaristia. Qui si apre il secondo punto. Allora, diciamo, vi ho detto una prima cosa. Fare la prima comunione corrisponde a essere iniziati a stare pienamente nel rito eucaristico della celebrazione domenicale. Ma c'è, diciamo così, un aspetto ulteriormente interessante. Se questo è vero, voi come catechiste e la Chiesa, diciamo, che vi utilizza, vi valorizza come strumenti di iniziazione, quindi di educazione, di formazione, di comunicazione di sapere, di comunicazione di esperienza, vi fa capire e capisce che noi, i ragazzi, non li iniziamo a un atto puntuale, fare la comunione che ha bisogno di competenza, di sapere che cosa stai facendo, qual è il significato di quel pane, quel vino. Tutto questo è il contenuto classico. In realtà noi iniziamo i bambini, i ragazzi e gli adulti a stare dentro il processo rituale che si chiama celebrazione eucaristica, che certamente culmina nella comunione, ma la comunione al pane e al calice è solo una delle comunioni che vivi nella celebrazione eucaristica. E questo è bello: la celebrazione eucaristica è una grande esperienza di comunione. Comunione nel raduno, comunione nella penitenza, comunione nell'ascolto, comunione nella preghiera, comunione nel rito di comunione. Ma tutte le altre sono momenti in cui il giovane a modo suo, l'adulto a modo suo, fa un'esperienza di comunione con Dio e col prossimo. Dunque, noi iniziamo, dunque facciamo catechesi, facciamo catechismo per portare i ragazzi e le ragazze a stare dentro un processo rituale, a vivere una sequenza di azioni, parole, canti, silenzi, movimenti che dicono la pienezza della comunione con Cristo. Questo ci costringe a fare un discorso molto interessante, ma anche un po' impegnativo, perché si tratta dell'incontro con il Signore, che nello stesso tempo è presente, ma anche assente. Il Signore è presente, ma il Signore è assente. E l'Eucaristia è un momento in cui si mette in equilibrio presenza e assenza. Alla fine lo vedremo in una grande immagine che ho ancora fresca negli occhi, perché di recente sono stato a Palermo e poi a Monreale, e a Monreale c'è questo quattro mosaici che presentano quello che vi sto dicendo: il Signore è presente e il Signore è assente, e deve essere contemporaneamente presente, presente. E la celebrazione eucaristica è questa esperienza di presenza e assenza del Signore. Come questo ci è detto, di questa presenza e di questa assenza? Ci è detto in molti modi. In fondo, il primo modo è un radunarsi intorno all'altare e uno sciogliere l'assemblea da intorno all'altare. La messa comincia da un raduno e finisce con un congedo. Questo è, diciamo, il battito cardinale della Chiesa, è radunarsi e sciogliere il raduno. Incontrare il Signore presente e farlo vivere presente nella sua assenza della vita. Lui è presente in una forma non così esplicita come quando celebriamo. Ma poi c'è l'ascoltare la parola come grande esperienza di presenza, ma anche rielaborazione della sua assenza. Il Signore è presente interpretando parole che parlano di Lui, anche se non sempre. È presente nel pane e nel vino, ma è anche invisibile in quel pane e quel vino, perché diventa visibile solo quando quel pane e quel vino, mangiati e bevuti, diventano i corpi delle persone che costituiscono la Chiesa. E vedete, arriveremo a dire questo, il corpo di Cristo, da Paolo in poi, si dice in due modi. C'è il corpo di Cristo che è il pane e il vino su cui abbiamo reso grazia. Ma il corpo di Cristo è la Chiesa che si nutre di quel pane e di quel vino. Due sono i significati, non solo uno. Per questo, quando facciamo entrare i ragazzi e le ragazze dentro l'esperienza dell'Eucaristia, noi dobbiamo tenere ben presente che si tratta di un'esperienza di duplice passaggio. Il passaggio al riconoscere che pane e vino sono corpo e sangue è il passaggio a riconoscere che quel corpo e sangue di cui si è nutrita l'assemblea rendono corpo di Cristo la Chiesa. Questo è un passaggio per i catechisti e per le catechiste. Non è solo un passaggio del rito, ma noi oggi dobbiamo farlo nella catechesi. La nostra catechesi è ancora legata a quel modo di pensare all'Eucaristia che pensa di essere arrivata quando arriva al corpo di Cristo sacramentale. E no, il sacramento dell'Eucaristia non si ferma lì. Il sacramento dell'Eucaristia non è destinato a conservare il pane e vino consacrati. Il sacramento dell'Eucaristia è se stesso quando consuma pane e vino. Il consumo del pane e del vino che riconosciamo come corpo e sangue ci permette di riconoscere noi come corpo di Cristo. Qui c'è una parola di Sant'Agostino che è la più bella catechesi sull'Eucaristia. Agostino era così bravo a parlare in latino, che appunto la sua lingua era il latino, che in sei parole dice tutto. Sta facendo un discorso sul pane eucaristico e dice: estote quod videtis, accipite quod estis. Siate quel che vedete, ricevete quel che siete. Siate quel che vedete, ricevete quel che siete. Ricevete la vostra identità. E lui, Ambrogio, dicono, quando ricevi il pane eucaristico e dici amen, non dici amen perché dici sì, credo che quello è corpo, dici amen perché dici io divento corpo. L'Amen è subita. Dice la tua trasformazione. Non l'assenso alla trasformazione del pane, ma l'assenso al fatto che tu diventi corpo di Cristo. Vedete, questo trasforma in modo sorprendente il modo di entrare nell'Eucaristia. Si entra nell'Eucaristia gradualmente, e questa è già una cosa che non sappiamo ancora fare. Io di solito faccio questo esempio, e lo faccio ormai da molti anni, ed è un esempio che molto spesso capisco che per un parroco, per un vescovo, è difficile inventare uno stile nuovo, ma dovremmo essere consapevoli che il nostro stile di catechesi sulla Eucaristia è ancora uno stile vecchio in questo senso. Succede che la famiglia che porta il bambino perché faccia la prima comunione dopo un certo tempo, un anno, due anni, tre anni, si senta rispondere dal parroco, dai responsabili, dalla catechista, dice: bene, allora voi cominciate adesso a settembre, farete la comunione tra un anno o tra due, adesso tutte le domeniche venite a messa. Si dice così, no? E questo modo di parlare corrisponde al modo antico per cui andare a messa una cosa, far comunione è una cosa diversa. In realtà la messa che culmina la comunione è quel linguaggio a cui il bambino, e spesso anche i genitori, devono essere iniziati. Cioè tu non puoi dire vieni già a giocare a chi non sa come si gioca. Stai qua, stai in modo passivo, come non molto diverso da come ci sta una sedia in chiesa, nel tempo poi tuo figlio alla fine farà la prima comunione. Questo è un modo distorto di pensare. Il percorso di formazione di un mese, tre mesi, sei mesi, un anno, tre anni, è un percorso di graduale ingresso nell'Eucaristia, in tutto il processo. Perché noi non abbiamo bisogno di essere iniziati solo dal fatto che il pane e il vino sono corpo santo. Ma cos'è un rito d'ingresso? Non è ovvio. Non è scontato che quando si entra in chiesa il modo di prendere posto debba essere quello di una comunità e non quello di un nuovo pubblico. Io di solito dico questo: osservate le persone come entrano in chiesa la domenica alle 10. Se non c'è una comunità viva forte, diciamo almeno metà della comunità entra in chiesa come si entra alla ASL quando devi vedere, oppure al cinema. Entri così, guardici, è libero? No, occupato. Finché c'è stato il Covid, c'era qualcuno che si occupava di te. C'era lei, mascherina? Sì. Era una presenza un po' da sgherro, un po' da, diciamo, non butta fuori, non è stato buttato fuori, ma se non ti sottoponevi, ti portavano al posto, cioè si occupavano di te. Ci siamo abituati che in chiesa invece ognuno entra così, prende posto, più o meno sempre allo stesso posto, si guarda intorno e aspetta che cominci la messa. Questo modo di fare non è iniziatico, cioè non ha, è come se nessuno ti avesse detto che quell'atto fa già parte del rito, e il rito prevede che si costituisca una comunità, per esempio che ci si saluti e si dica: lei da dove viene? Non l'ho mai vista, com'è? Invece si gode, ci sono persone che godono di non essere riconosciute e si mettono dietro le colonne, perché la messa per loro è una questione personale. Questo modo di pensare, che è secolare, questo è un modo secolare di pensare, non riesce a far capire che il prendere posto è già parte del rito. I riti iniziali, il rito penitenziale, la colletta, tutta la liturgia della parola sono riti iniziatici, dove devi imparare il gioco per esempio di cambiare registro nella liturgia della parola, perché è una esperienza di comunione, non perché ti dicono tante cose sacre, ma perché uno proclama per tutti la prima lettura profetica, poi silenzio, si canta il salmo, ma non lo canta nessuno, Seconda lettura, altra proclamazione. Pausa, si canta l'alleluia, un po' più si canta, ma a volte lo cantano solo in tre, e poi si proclama il Vangelo. Questo è un gioco iniziatico a cui bisogna iniziare anzitutto i bambini, ma ovviamente gli adulti dovrebbero saperlo fare, perché è difficile insegnare a uno una cosa se tu non la fai. In questo, io sono consapevole, un modello iniziatico di preparazione alla prima comunione, cioè all'entrata nel rito dell'Eucaristia, ha bisogno di comunità che si mettano in questione, che cominciano a celebrare almeno per iniziare i nuovi che entrano. E capisco che questo mette in crisi, perché siamo abituati a un modo molto più compassato di far andare avanti la messa. Spesso pensando ancora oggi, nonostante la riforma liturgica, la lingua italiana, che la messa sia una specie di montagna. Allora si comincia, va bene, insomma, l'inizio sostanzialmente fa tutto il prete, poi qualcuno va a leggere, poi c'è l'offertorio e poi si arriva alla consacrazione, punto alto, e poi si scende di nuovo a terra. È una montagna e al centro c'è la consacrazione. Questo è il modo medievale e moderno di pensare l'Eucaristia, molto cattolico. Dopo il Vaticano II abbiamo imparato che questa rappresentazione è forzata. La messa è una grande ascesa. Non c'è la punta, non è al centro, ma in fondo. Il punto d'arrivo è la comunione. Dunque tutto è un crescendo di intensità, fino a arrivare alla comunione, dopo la quale c'è il congedo e l'apice della comunione diventa il nutrimento della vita del corpo di Cristo ecclesiale. Questo non lo abbiamo inventato noi. Qualcuno dice, la grande tradizione sapeva le cose, dopo il concilio l'abbiamo tradita. Tutt'altro. Abbiamo preso sul serio quello che la tradizione ci dice nel nostro compito di fare memoria di quello che Gesù ha fatto. E qui vedete, che cosa ha fatto Gesù? Allora, ve lo dico molto rapidamente, poi lo leggeremo nella prima delle due immagini che trovate nella terz'ultima pagina. È un'immagine, in realtà è uno scritto. Vi spiego adesso questo ordinamento generale del Messale Romano, il numero 72 che trovate, mi pare, pagina 6, nella terz'ultima delle pagine. Ma ci arrivo per grandi e ora non vi preoccupate di leggerlo. La cosa interessante è questa. La messa fa memoria non solo dell'ultima cena, fa memoria dell'ultima cena del Gesù storico e della prima cena del Gesù risorto. L'ultima cena, la prima cena. L'ultima cena è la famosa prima cena, la prima cena è la famosa cena di Emmaus. Allora, la messa si capisce in rapporto all'ultima cena del Gesù storico, prima della morte, e della prima cena con il risorto. Di quello che ha fatto Gesù nell'ultima cena, abbiamo due grandi tradizioni. La prima tradizione che ci parla è la più famosa, che è quella attestata dai tre Vangeli sinottici, Matteo, Marco, Luca, e da San Paolo. Ma c'è un'altra tradizione, che è molto importante, ma meno nota. Uno pensa all'ultima cena, la pensa nella modalità in cui ne parla Matteo, ne parla Marco, ne parla Luca, ne parla Paolo. Magari non pensi che Giovanni racconta la testa, no, una storia diversa. C'è una cena dove non c'è il gesto sul pane e sul vino, c'è la lavanda dei piedi, ma soprattutto Gesù non la smette più di parlare. Parla per cinque capitoli. È un fiume in piena. Per cui nella Chiesa è rimasta la percezione che Luca attesta non nell'ultima cena, ma nella prima cena del risorto, che il rapporto con Gesù, riconoscerlo presente, passa attraverso l'ascolto della sua parola, E la ripetizione è l'ispirazione. Gesù parla e noi lo ascoltiamo, liturgia della parola. Gesù agisce e noi ripetiamo le situazioni, liturgia eucaristica. D'accordo? Allora noi abbiamo questo doppio grande portale, no? Di entrata nella relazione con il Gesù presente nella condizione di assenza. È presente anche se non lo vediamo. Anzi, è presente proprio perché non lo vediamo. E qui è interessante. Il racconto della prima cena dopo la morte, la cena di Emaus, loro parlano con uno sconosciuto, quando lo riconoscono non lo vedono più. Da presente non lo riconoscono, quando lo riconoscono non hanno più bisogno di vederlo. E se lo tengono caro nella parola che fa ardere il cuore e nella frazione del pane che aumenta, diciamo così, la possibilità di diffondere quella parola, la rende presente, la rende efficace. Ma la cosa interessante e diciamo un po' sorprendente è che mentre la tradizione medievale si è concentrata nel dire Gesù è presente nella parola, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, ha preso soltanto questa azione, parola, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. In realtà il nostro rapporto con le azioni di Gesù è più complesso. La messa attesta che la Chiesa è fedele al suo Signore non soltanto in una parola, ma in ben cinque azioni. Se vi ricordate, un attimo prima di quella che chiamiamo consacrazione, che pensiamo ancora oggi col modello medievale, no? Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, diciamo, quello è il punto decisivo. Il testo che proclama chi presiede dice: prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse, e lì prendete e mangiate tutti, questo è il mio corpo, prendete queste calce dell'alleanza, eccetera, eccetera. Come vedete, prima delle parole che noi abbiamo considerato assolutamente normative, ce ne sono cinque azioni che sono prendere il pane, rendere grazie, spezzare il pane, dare, dire. Ulteriormente, il dire non è solo questo è il mio corpo, ma prendete e mangiate tutti, prendete e bevete tutti. Questo è. Come vedete, noi abbiamo molto semplificato il rapporto con la memoria. La memoria è la memoria di lui che prende il pane. Perché è importante questo? Guardate un po' nella messa. La presentazione dei doni è la memoria di quella azione di Gesù. Quello che chiamiamo offertorio, che spesso è il problema, allora chi porta il pane, chi porta il calcio, tu porti la polline. Quella non è semplicemente una delle azioni che si devono fare, è memoria solenne della prima azione che fa Gesù, prende. Poi c'è rese grazie, tutta la preghiera eucaristica, dall'inizio alla fine, dall'esordio alla dosologia, tutta la preghiera eucaristica è memoria del rendimento di grazia fatto da Gesù al Padre che noi ripetiamo in Lui. Spezzò il pane, dunque la frazione del pane, oggi un pochino più visibile, una volta neanche si vedeva, la faceva il prete di nascosto. Ma quello, pensate che almeno per 7 secoli, il grande momento mistico dell'Eucaristia era la frazione del pane, non l'elevazione. Il pane spezzato che crea le particole. Qui non posso non aprire una parentesi, ma una parentesi molto piacevole, perché questo è uno dei punti su cui noi siamo caduti nella trappola della retorica. La retorica è dire le cose e non farle. Allora, tra di voi ci sono anche latinisti. La parola particola arriva in italiano dal latino. In latino vuol dire frammento. Ok? Quando diciamo particola, noi diciamo frammento. Qual è una delle caratteristiche del frammento? Se si rompe un vaso, ci sono frammenti. Qual è la caratteristica dei frammenti? Che non hanno forma. Ma com'è che le nostre particole sono tonde? Da dove viene il fatto che noi riusciamo a fare il colpo di il miracolo di avere particole tutte tonde? Perché non sono particole. Perché le particole sono il frutto di uno spezzamento. Bisogna spezzare e così ottiene le particole. Noi abbiamo preso l'abitudine, ma da molti secoli, di avere le particole pre-stampate prima. E dunque, se le stampi prima, le fai della forma che vuoi. Dunque le puoi fare tonde, con tutti i simboli sopra, tutte belle solenni, ma in realtà non sono più particole, perché le particole sono il frutto dello spezzamento del pane. Nell'Eucaristia c'è la produzione delle particole che si decidono. E questo non credo che sia una cosa così imbarazzante, se non per il fatto che certamente spezzando si creano briciole, si creano frammenti, perché appunto quando si rompe il vaso non ci sono solo i pezzi, ma anche le briciole che si producono. Ma questo ce lo chiede il rito, non è un'invenzione nostra. Il rito ci chiede che dei pani grandi, spezzati, producano quelle particole che nutrono tutta l'assemblea. E notate bene, quando tu sei nutrito dalla particola vera, cioè dal frammento, ricevi solo una parte che insieme alla parte del tuo vicino, di quello dietro di te, di quello ancora dietro di te, ricostruisce l'unità. Se tu ricevi ognuno un piccolo tondo, la tendenza a pensare che tu hai un rapporto tu per tu con il Signore. La particola tonda avvalora l'idea che nella comunione ognuno ha il suo rapporto con Gesù, che è quello che diciamo anche i bambini. No? Incontri Gesù, comincia. Questo non è sbagliato di per sé. Se è l'unica cosa che dici, questo è un problema. Perché in realtà tu l'esperienza del rapporto con Gesù ce l'hai solo insieme agli altri, non da solo. Perché il corpo di Cristo, quello ecclesiale, lo ricostruisci solo con gli altri. E notate, questa è una potenza rituale che noi abbiamo addomesticato. Abbiamo addomesticato il rito rendendolo un po' borghese. Ognuno ha il suo tondino. No, tu hai solo un frammento dell'intero prodotto durante il rito. Questo permette di dire che il rito ci parla di un passaggio doppio. Il passaggio è attraverso il rendimento di grazie, quel pane e quel vino, li riconosciamo come corpo e sangue, ma quello è uno stato intermedio. Quel corpo e sangue in forma di pane e vino sono destinati a diventare corpo e sangue in forma umana, perché non li riceviamo. Non restano a metà strada, arrivano ai nostri corpi, perché il nostro corpo diventi corpo di Cristo. Questa è l'Eucaristia. Questo ha fatto sì che gli antichi parlassero di corpo di Cristo sacramentale e corpo di Cristo ecclesiale. E un grande padre gesuita degli anni 40, 50, poi ho vissuto fino agli anni 80, che si chiamava Henri de Lubac, ha scritto un grande capolavoro che si intitola Corpus Mysticum, in cui ha studiato uno strano fenomeno. Perché la parola corpo mistico, che si usa in relazione a corpo vero, si dice corpo di Cristo mistico e corpo di Cristo vero. Per quasi un millennio il corpo mistico è l'Eucaristia e il corpo vero è la Chiesa. Ma dal Medioevo 1100 in poi, fino al secolo scorso, fino alla grande enciclica di Pio XII, Mystici Corporis, Mystici Corporis è un'enciclica sulla Chiesa. Il corpo mistico diventa il nome della Chiesa, perché il corpo vero è il sacramento. Delibaba dice, è curioso, abbiamo capovolto gli ormoni. Per gli antichi il corpo di Cristo vero è la Chiesa. La verità dell'Eucaristia è che quel pane vino su cui abbiamo ripetuto tutte le azioni di Gesù, abbiamo ascoltato la parola, abbiamo preso il pane, abbiamo pregato, lo abbiamo spezzato, lo abbiamo distribuito, abbiamo detto corpo di Cristo, sangue di Cristo, diventa il corpo di Cristo ecclesiale. Qui vi faccio notare che nella consacrazione il prete dice su pane e vino, corpo, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Ma lo si ripete poi da parte del prete o del ministro dell'Eucaristia di fronte al volto di ogni soggetto battezzato che si comunica. Perché appunto la pienezza di quella parola si ha soltanto quando si arriva in fondo al rito, non a metà. Per cui iniziare, fare formazione sull'Eucaristia vuol dire fare formazione sulla Chiesa, sulla relazione che vincola ogni singolo credente agli altri per essere corpo di Cristo. Sì, lo faccio riprendendo quello che possiamo vedere in questa immagine, liturgia eucaristica. Salto le prime quattro righe, leggo da Cristo infatti. Cristo infatti prese il pane e il calice, prese grazie, spezzò il pane e li diede ai suoi discepoli dicendo: prendete, mangiate, bevete, questo è il mio corpo, questo è il calice del mio sangue, fate questo in memoria di me. Qui hanno riassunto, diciamo, tutte le parole sia sul pane che sul calice. Perciò la Chiesa ha disposto tutta la celebrazione della liturgia eucaristica in vari momenti che corrispondono a queste parole e gesti di Cristo. Infatti, uno, nella preparazione dei doni vengono portati all'altare pane e vino con acqua, cioè gli stessi elementi che Cristo prese fra i suoi mani. Due, nella preghiera eucaristica si rendono grazie a Dio per tutta l'opera della salvezza e le offerte diventano il corpo e il sangue di Cristo. 3. Mediante la frazione del pane e per mezzo della comunione, i fedeli, benché molti, si cibano nel corpo del Signore dall'unico pane, ricevono il suo sangue dall'unico calice, allo stesso modo con il quale gli apostoli li hanno ricevuti dalle mani di Cristo stesso. E così diventano corpo di Cristo ecclesiale. Notate, questo testo sta nelle premesse al messale. Davanti al messale ci sono appunto queste premesse che si chiamano Ordinamento Generale Messale Romano, che è un testo nuovo, non esisteva prima del Vaticano II, c'erano cose diverse. In questo caso si legge in modo tipologico il rito. Tipologico vuol dire si assume la somiglianza dell'azione della Chiesa con l'azione del Signore. Questo cambia il modo di pensare il contenuto teologico dell'Eucaristia. L'Eucaristia non vive soltanto di quella che abbiamo chiamato giustamente lungo i secoli la transustanziazione, il fatto che la sostanza diventa proprio sangue, ma gli accidenti, le specie restano pane e vino. Perché il rito non finisce lì. Il rito trasforma anche le specie. Perché noi le mangiamo e come tutte le cose che si mangiano diventano corpo e sangue. Il corpo e sangue sostanziale è già presente, ma il corpo e sangue della Chiesa è nutrito anche dal pane e dal vino. Dunque è la sintesi, il passaggio duplice, quello che avviene solennemente nella preghiera eucaristica e quello che avviene ancora più solennemente nel rito di comunione, integra il senso dell'Eucaristia, che è quindi corpo di Cristo sacramentale per essere corpo di Cristo ecclesiale. Pensate che San Tommaso d'Aquino, Bonaventura e tutti i grandi teologi medievali dicevano: l'effetto intermedio è il sacramento, ma il dono di grazia è la Chiesa. Questa è una grande verità medievale che lungo i secoli noi abbiamo mai smentito, perché se voi guardate nei testi questo c'è sempre scritto, ma l'esperienza che abbiamo fatto del rito si è distorta. Gli stessi che hanno scritto queste cose, Tommaso d'Aquino dice, il sacramento e la consacrazione, la comunione è solo l'uso, questo non va. Questo è un modo di pensare distorto, che un grande della Chiesa ha detto e ha contribuito a pensare. Però c'è un aspetto, siccome la storia non è mai, diciamo, o bianca o nera, è fatta di tanti grigi, un'esperienza interessante della presenza ancora di questa consapevolezza di quello che vi sto dicendo, anche in San Tommaso, nonostante le teorie, è la festa del Corpus Domini. Pensate che la festa del Corpus Domini, che nasce per volontà del Papa Urbano IV nel 1264, e probabilmente San Tommaso d'Aquino ha scritto la parte dei testi, al centro della festa del corpo del Signore non c'è il rapporto con l'ostia. La festa nasce perché tutti facciano la comunione. Oggi ci siamo dimenticati. Ma se uno legge la bolla che istituisce la festa, scopre che il motivo per cui il giovedì dopo l'ottava di Pentecoste, che è la collocazione appunto storica, no? La festa si colloca il giovedì della settimana dopo l'ottava di Pentecoste, in quella collocazione si trova collocata una festa per recuperare con un senso di peccato, perché la bolla dice dobbiamo fare penitenza per il fatto che nel giovedì santo il popolo di Dio non fa la comunione. Nel 1264, oggi non è più così, ma 800 anni fa, al giovedì santo c'erano altre pratiche ecclesiali, soprattutto penitenziali, che impedivano che si distribuisse la comunione proprio il giovedì santo. Siccome i teologi e i pastori si sono resi conto che la cosa non funzionava, non era giusta, hanno istituito, pensato, una festa nuova per fare tutti la comunione in rapporto, per chiedere perdono per il peccato compiuto nel giovedì santo. Sono cose medievali, noi restiamo un po' perplessi, ma interessante è capire che la domanda è una domanda di comunione del popolo. Va nel senso della comprensione dell'Eucaristia come un sacramento che non si compie con la consacrazione, ma che si compie con la comunione. Questo credo che sia un punto di novità, e per questo è sorprendente vedere con quanta finezza nella grande cattedrale di Monreale l'episodio dei due di Emmaus è rappresentato con quattro straordinari mosaici, in cui appunto nei primi due noi possiamo vedere la parola e il sacramento. Dunque c'è Gesù che parla con i due di Emmaus e dà loro il criterio per leggere quei fatti, e loro gli avevano detto: ma come, solo tu non sai ciò che è accaduto al Gesù di Nazaret? Che è un espediente quasi da commedia che usa Luca, no? Che proprio l'interessato si è interpellato come quello che non ne sa niente. Questo è chiaro che retoricamente è una cosa straordinariamente ardita. Tu, solo tu, non sai cosa è successo. Per dire il massimo della mancanza di riconoscimento. Nel Vangelo di Marco si dice che incontrano Gesù sotto un'altra forma, sotto un altro aspetto. Ma poi, la parola, poi c'è il sacramento. Gesù che spezza il pane è ancora rappresentato come visibile. visibilmente spezza il pane, ma il testo dice che in quel momento si sottrae gli occhi, non lo vedi più. Quando lo riconosci, non lo vedi più. Si potrebbe dire, non hai più bisogno di vederlo. Perché attraverso l'Eucaristia sei entrato nella logica della invisibilità di presenza attraverso la Chiesa. E com'è che la Chiesa allora si presenta? Si presenta come la Chiesa del pane e del calice, i due senza Gesù di fronte al pane e al calice di cui si nutrono, e poi i due che corrono indietro a Gerusalemme per animare la struttura originaria della Chiesa, che nella relazione di assenza presenza con il Signore diventa il corpo di Cristo del Signore di carattere ecclesiale. Vorrei dire, con questo vi ho dato il nucleo essenziale di una rilettura dell'Eucaristia pensata appunto come processo rituale. Come capite, la memoria del Signore significa stare nella fedeltà alla sua parola e nella fedeltà alle sue azioni. Non è un punto, è un processo. Processo di ascolto della parola, è un processo di ripetizione delle azioni istitutive di una presenza invisibile, efficace, del Signore nella sua Chiesa. In questo senso, il compito che all'inizio riferivo a Papa Leone, e Papa Leone nel brano precedente a quello che ho citato dice appunto, si tratta di ravvivare il fuoco della grande tradizione eucaristica è una grande colonna di fuoco, però di generazione in generazione dobbiamo farlo nostro con nuove attenzioni. Il nostro modo di fare questo rinnovamento, che non comincia oggi, è già cominciato da almeno un secolo, è restituire al rito la sua forza. Noi abbiamo molto concentrato la memoria del Signore semplicemente nella presenza sacramentale. Ma la presenza rituale è più, perché presenza di parola, presenza sotto le specie, ma presenza nell'uso delle specie. E l'uso delle specie, appunto, spezzarle, condividerle, mangiarle, berle, perché appunto la pienezza di presenza sia quella che Innocenzo III, il grande papa di inizio XIII secolo, dice virtù di unità e di carità. Già all'inizio del XIII secolo, diciamo, la presenza ecclesiale è tradotta con queste parole, che sono parole alte, virtù di unità e di carità. Ma per Innocenzo III, all'inizio del XIII secolo, è ancora chiaro che il pane e il vino sono segno del corpo del sangue, ma il corpo del sangue è segno dell'unità della Chiesa. C'è un doppio salto, una doppia conversione, un doppio processo. Buona parte della nostra tradizione recente si ferma al primo passaggio, che pane e vino sono corpo e sangue, ma questo non basta, non è falso, non è tutta la verità. Tutta la verità è che il corpo e sangue sotto le specie diventa corpo e sangue di Cristo come Chiesa. Questo secondo passaggio è attestato dal rito, nel rito c'è sempre, nelle nostre coscienze, nei nostri percorsi, nella nostra spiritualità, a volte è un po' emarginato. Credo che sia un registro fondamentale oggi per ottenere un tipo di nuova partecipazione da parte di tutti, anzitutto degli adulti, ma anche dei più giovani, che entrano in un processo che condividono con i più grandi. Devono entrare in una pratica di ascolto, prima una pratica di raduno, una pratica di ascolto, una pratica di porgere doni, una pratica di preghiera, una pratica di frazione del pane, una pratica di ricezione del pane e del vino come corpo e sangue, per diventare corpo di Cristo ecclesiale e dopo lo scioglimento dell'assemblea, poter stare dentro una identità che il cardinale Martini aveva tradotto con una bella formula. Voi sapete che alla fine si dice la messa è finita, e guai se un rito non finisce. Il rito è fatto per finire. È bello, come tutti i giochi, perché dura poco. Stare sempre nel rito non ha senso. Ma Carina De Martini, diciamo, forzando un po' le parole della tradizione, dice dobbiamo dire la messa è finita, ma dobbiamo anche pensare che la messa è infinita. Nel senso che appunto trasforma la tua identità e porta, ti porta dentro, addosso, nel linguaggio, nella relazione, quella forma di totale dedizione che impariamo dal Signore, facciamo nostra, ma non la facciamo nostra solo ritualmente, la facciamo nostra nella iniziazione rituale per portarla con noi in tutte le piccole e grandi vicende della nostra esistenza. Vi ringrazio. Grazie.